Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio che Radio Vaticana Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Gemelli, rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Oggi ci occupiamo del cancro infantile in occasione della giornata mondiale che ricorre lunedì prossimo 15 febbraio. Poi faremo un punto sulla situazione meningite in Toscana e sul virus Zika. Lunedì prossimo 15 febbraio ricorre la 14ª giornata mondiale contro il cancro infantile. Secondo l'AIRTUM, l'Associazione Italiana Registri Tumori, in Italia nel quinquennio 2016-2020 saranno diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti, lo stesso numero di casi registrati in questi ultimi 5 anni. Ma questi sono solo numeri, queste patologie già pesanti per un adulto attirano ancora più attenzione quando si tratta di bambini e ragazzi. Per conoscere queste malattie e capirne di più abbiamo invitato il professor Massimo Caldarelli, responsabile della struttura complessa di neurochirurgia infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, anche quest'anno ci ritroviamo per questo appuntamento con la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile per promuovere la conoscenza di questa patologia. Quanto comune rispetto agli adulti?
Ma diciamo, per fortuna il tumore in generale ed anche il tumore del sistema nervoso centrale è una patologia piuttosto rara. Però nell'ambito pur nella sua rarità, i tumori del sistema nervoso centrale del bambino sono percentualmente più frequenti rispetto ad altre fasce d'età. Infatti circa un quarto dei tumori diagnosticati nella fascia d'età pediatrica colpiscono il sistema nervoso centrale.
Quali sono questi tumori in particolare? Ovviamente ce ne sono tanti, se può citare magari i più frequenti,
certo,
o i più aggressivi.
Certo, i tumori del sistema nervoso centrale dei bambini o degli adolescenti sono tumori che colpiscono all'incirca, nella metà dei casi, le strutture della fossa cranica posteriore, cioè il cervelletto, il tronco dell'encefalo, e l'altra metà i tumori che invece colpiscono il cervello vero e proprio. Il tumore più aggressivo e più diffuso in questa fascia d'età è il medulloblastoma, che è tradizionalmente considerato il tumore più maligno tra quelli che colpiscono l'età pediatrica. E poi sull'altro piatto della bilancia abbiamo però tumori, per fortuna, meno aggressivi come l'astrocitoma ed altri tumori che adesso non entro nel dettaglio, però che possono essere, o il craniofaringioma per esempio, che possono essere curati con maggiori possibilità di successo.
Professore, quando si parla di tumori si parla di alimentazione, di inquinamento, di stile di vita come cause o concause, ma in un bambino?
Infatti, diciamo, purtroppo il problema ci sfugge ancora la causa, non abbiamo una spiegazione del perché insorgano i tumori nei bambini. Abbiamo delle indicazioni di alterazioni genetiche che possono sottendere l'origine, diciamo, di queste neoplasie, però quali siano i fattori esterni, ambientali, che possano mettere in moto il meccanismo patologico per cui poi si realizza un tumore non c'è noto, almeno per i tumori che affliggono il sistema nervoso centrale.
Come comunicare una diagnosi di questo tipo ai genitori del bambino?
Questa è una cosa, penso, più difficile, al di là delle nostre conoscenze tecniche, perché il coinvolgimento, diciamo, è una diagnosi tremenda per tutte le fasce d'età. Per un bambino significa comunicare ai genitori, e di fatto non ho una risposta. Penso che ogni medico deve mettere un pochino in moto tutte le sue capacità psicologiche di empatia con il paziente per cercare di rendere meno amaro possibile e meno amara possibile la comunicazione di questa dura diagnosi.
Professore, in quali casi si interviene chirurgicamente e quando si può trattare con radio o chemio? Ovviamente secondo il tipo di tumore e la gravità.
Guardi, attualmente direi che la maggior parte, non tutti i tumori, la stragrande maggioranza dei tumori del sistema nervoso centrale può essere trattata chirurgicamente, però la chirurgia da sola è efficace soltanto in un numero limitato di casi, perché sono spesso dei tumori che non si risolvono soltanto con la chirurgia. All'incirca un terzo dei casi si possono risolvere soltanto con la chirurgia, però ci sono gli altri due terzi che richiedono invece dei trattamenti coadiuvanti tipo la chemio e la radioterapia per riuscire ad ottenere il risultato migliori in termini di non solo di sopravvivenza ma anche di qualità della vita.
Professore, so che è difficile spiegare, ma ci può un po' introdurre in sala operatoria? Lei è neurochirurgo, che cosa succede quando deve essere operato un bambino di questo tipo di tumore alla testa, al cervello?
Io faccio un esempio di uno dei tumori, in generale il bambino deve andare incontro all'anestesia.
Sì.
Ed devono essere monitorizzati tutti i parametri vitali in maniera particolarmente importante, come per altri interventi non neurochirurgici, ma in particolare per i tumori del sistema nervoso centrale è spesso necessario anche un monitoraggio, quello che chiamiamo un monitoraggio neurofisiologico, cioè avere, dovendo andare ad intervenire, quando dobbiamo intervenire in aree particolarmente sensibili, che so, l'area del movimento, il punto dove passano le vie delle motrici o delle sensitive, le sede dei nervi cranici, eccetera, abbiamo bisogno di un monitoraggio neurofisiologico che funzioni da allarme ogni volta che noi ci avviciniamo troppo, adesso lo dico in maniera molto familiare, ci avviciniamo troppo a queste strutture importanti per poterci fermare prima di determinare dei danni. E qui si riallaccia il discorso della qualità della vita, perché togliere un tumore in maniera radicale è molto importante, però bisogna farlo in condizioni di sicurezza e evitando che poi quel paziente abbia per tutto il resto della sua vita dei deficit neurologici seri. Quindi dicevo, il monitoraggio neurofisiologico, l'aiuto che ci viene adesso dalla tecnologia, per esempio l'importanza di strumentari come l'aspiratore ad ultrasuoni che permette di rimuovere il tumore in maniera molto più delicata di quanto non potesse essere fatto in passato con tecniche tradizionali, naturalmente tutto l'apporto della microchirurgia da questo punto di vista le innovazioni tecnologiche sono in continuo divenire, quindi ci sono sempre delle novità che aiutano ad ottenere il massimo risultato in termini appunto di asportazione il più radicale possibile del tumore con i minori effetti collaterali.
E per quanto riguarda il decorso post-operatorio, la convalescenza?
Che le devo dire, dipende molto dal verificarsi o meno di complicanze legate appunto all'intervento, complicanze per esempio infettive soprattutto, però che per fortuna sono rare attualmente, almeno nella maggior parte degli ospedali italiani, mediamente una decina di giorni sono sufficienti quando non ci sono complicanze. Se il paziente riporta per effetto dell'intervento un deficit motorio, un deficit sensitivo di altra natura, poi ci sarà bisogno di una rieducazione per la quale poi verrà inviato a dei centri specificamente interessati a questo tipo di trattamento.
Professore, nonostante la proiezione dell'AIRTUM che ho citato in apertura, che dice che nei prossimi 5 anni si avranno gli stessi casi di tumori nei bambini e negli adolescenti che sono stati registrati in questi ultimi 5 anni, questa patologia è sempre più curabile come i tumori che colpiscono gli adulti grazie alla ricerca?
Sì, è sicuramente così. Infatti, faccio un esempio del tumore maligno più noto del sistema nervoso centrale, che è il medulloblastoma, un tumore che aveva una mortalità a 5 anni, e questo è un po' il parametro che si utilizza più frequentemente per come parametro di efficienza, di efficacia della cura, era da circa il 70% di mortalità, ripeto, a 5 anni, siamo passati adesso a un 33%, quindi significa che su un gruppo di bambini affetti da questo tumore, che è considerato tra i più maligni del sistema nervoso centrale, soltanto un terzo non ce la fa a superare questo traguardo dei 5 anni dal momento della diagnosi, e questo naturalmente è l'effetto dell'affinamento delle tecniche chirurgiche, dell'affinamento della cure post chirurgica, cioè della radioterapia, che non è più così devastante come poteva succedere fino agli anni 70.
Certo, più mirata.
Sforzo è più mirata e quindi più efficace, con meno effetti collaterali, l'affinamento anche dell'apporto dei nuovi farmaci per la chemioterapia, che permette anche in questo caso naturalmente la ricerca è importante, perché per esempio nell'ambito, sempre con riferimento al medulloblastoma, non si tratta di una malattia unica, ma si tratta di diverse malattie, e a seconda del tipo di malattie ci sarà un farmaco più efficace in una forma, un farmaco più efficace nell'altra. Quindi naturalmente tutto ciò è derivato dalla ricerca, che ha permesso di fare questi passi avanti, che sono sicuramente importanti per quello che ci dicevamo prima.
Certo. Professor Caldarelli, a Gemelli è stata realizzata una sala di tecnoconsulto integrata grazie ad una raccolta fondi. Ci spiega le sue funzionalità e come sono stati raccolti i fondi per realizzarla?
Guardi, questa sala di teleconsulto è praticamente una struttura che permette di entrare in comunicazione telematica per ora con 4 centri in Italia, che sono dislocati centro-sud, Frosinone, Crotone, Oristano, Enna, per dialogare con questi centri più lontani, che nel caso di diagnosi di tumore del sistema nervoso centrale magari hanno necessità, hanno piacere di avere uno scambio di informazioni con una sede che ha magari maggiore esperienza per il particolare tipo di malattia. Quindi questi centri, in particolare sarà il curante di una delle stazioni, diciamo, di partenza, che ci invieranno le immagini e dialogheremo fondamentalmente con un neuroradiologo e un neurochirurgo per i suggerimenti,
un consulto a distanza.
Ecco, per ora naturalmente è una cosa che è un tipo di sistema che naturalmente richiede un grosso investimento, e quindi i fondi per questa operazione sono venuti da raccolta fondi da 30 ore per la vita, grazie anche al supporto di Lorella Cuccarini, che è stata la sponsor di questo evento, diciamo. E naturalmente, diciamo, per ora è un punto di partenza, è cominciato da poco a funzionare, speriamo che la cosa si possa allargare e coinvolgere altri centri. Naturalmente capisce che, piuttosto che affidarsi a quei viaggi della speranza che finora sono stati fatti vengono fatti quotidianamente, è meglio avere un centro periferico che, diciamo, dialoghi con una struttura come il Gemelli, e poi, diciamo, arrivare alla diagnosi e magari alla cura anche locale, senza bisogno di doversi trasferire da una parte all'altra d'Italia.
Che è importantissimo.
E che è importantissimo. Naturalmente, ecco, diciamo, devo precisare un'altra cosa che mi preme dire: i tumori cerebrali dei bambini sono una patologia rara, nonostante i numeri che abbiamo detto, rimane sempre una patologia rara. Ci sono 4 nuovi casi ogni 100.000 bambini l'anno, quindi sì, 40 casi per milioni di bambini. Capisce, i numeri sono, in Italia non è che ci siano tantissimi bambini. Quindi operare è importante, che questi tumori vengano operati e trattati in centri che abbiano una buona esperienza, se non un'alta esperienza in questo campo. Quindi sarebbe meglio, direi doveroso, inviare i bambini che affetti da queste patologie in centri di riferimento, piuttosto che trattare singoli casi in maniera occasionale, che il più delle volte non porta a buoni risultati.
Certamente. Professore, la giornata mondiale contro il cancro infantile è importante per ricordare cosa?
Ma per ricordare sempre che questa malattia è purtroppo sempre presente, che occorre ancora tanto lavoro e tanta attività di ricerca da parte degli studiosi che si occupano della patogenesi, dello sviluppo del tumore, per poter trovare delle soluzioni di cura che non siano soltanto quelle tradizionali della chirurgia, ma che possano un giorno arrivare a risolvere il problema magari soltanto con un farmaco, come è successo per altre malattie che affliggono l'uomo.
Ce lo auguriamo. Io ringrazio il professor Massimo Caldarelli, responsabile della struttura complessa di neurochirurgia infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Buon lavoro.
Grazie.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Parliamo dei casi di meningite in Toscana. C'è preoccupazione nella cittadinanza per questo inusuale aumento di casi. Non si parla di epidemia, ma questo ceppo di meningococco è particolarmente aggressivo. E fondamentale è il ruolo dei medici di famiglia e le ASL, che stanno mettendo in campo il piano vaccinazioni. Ascoltiamo il parere del professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive della Fondazione Policlinica Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie dell'invito e saluti a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Professore, per i 50 casi registrati in Toscana è necessaria una vaccinazione della cittadinanza?
Certamente quello che è stato messo in atto in queste ultime settimane è l'approccio giusto. Da un anno circa, qualche mese più, qualche mese meno, c'è stata questa anomala segnalazione di casi nella Toscana, che peraltro ha anche alcune caratteristiche epidemiologiche che meritano di essere considerate. Mi spiego meglio. Se noi guardiamo la mappa dei casi, vediamo che non tutta la Toscana è colpita allo stesso modo. Al nord dell'Arno c'è una maggiore prevalenza di casi, molto meno a sud dell'Arno, e questo ovviamente rappresenta una qualche stranezza, anche se noi sappiamo che ci possono essere aree più colpite e aree meno colpite. Ciò detto, è chiaro che siccome i casi sono causati da un tipo di meningococco, il C, per il quale esiste un efficace vaccino, è assolutamente indicato, appropriato, che vengano vaccinati il numero più alto possibile di individui, in modo da raggiungere una copertura vaccinale tale da bloccare questi casi e soprattutto da impedire che si possano in qualche modo diffondere. L'altro aspetto interessante è che è rappresentato dal fatto che in questa segnalazione di casi risultano essere più colpiti le persone più adulte e meno quegli adolescenti, che rappresentano sempre il gruppo più frequentemente colpito dal meningococco. Una possibile spiegazione è che in questo gruppo ci possa essere stato nel passato l'intervento della vaccinazione che in qualche modo li ha protetti. In ogni caso, il ruolo centrale, come lei ha detto, che si deve fare, si deve svolgere in questo momento, è quello di riconoscere precocemente i casi in modo che vengano isolati, ma soprattutto cercare di impedire che se ne formino dei nuovi tramite la copertura vaccinale.
Professore, posso approfittare della sua disponibilità per chiederle del virus Zika?
Sì,
sappiamo delle atlete che stanno rinunciando ad andare a Rio per paura poi di eventuali problemi in gravidanza.
Beh, certamente l'emergenza globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nasce non tanto per la gravità della malattia, l'abbiamo detto più e più volte, l'ho detto anch'io dai vostri microfoni, la malattia è una malattia che quando sintomatica è al più come un'influenza, passa spontaneamente nel giro di pochi giorni, si pensa che solo un caso su 5 sia sintomatico, però l'emergenza globale deriva proprio dal fatto che può determinare la microcefalia. Intendiamoci, non ci sono ancora dei dati scientifici certi a supporto di questo, però tutto starebbe a indicare che ci può essere questa correlazione tra l'infezione contratta dalla madre in gravidanza e microcefalia del bambino. La cautela quindi di queste atlete può essere in qualche modo spiegata e certamente rappresenta un elemento ulteriore di riflessione.
Professore, grazie per la sua gentilezza e disponibilità. Buon lavoro.
Grazie a voi, altrettanto.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.